abbiamo conosciuto sia solo Loretta che hanno non solo con lei ha fatto parecchi incontri a livello di creato perché è stata in comunità a Galeazza. Dopodiché mi ha detto di fare una breve sintesi degli incontri che lui ha fatto nelle due volte precedenti proprio per fare il punto della situazione anche per avvisare con Loretta e inserirsi in questo percorso che abbiamo fatto negli scorsi due anni, quindi proprio il primo incontro, così come si parlava anche da Valentino nel discorso, insomma si è parlato dell'importanza della catechesi come di prendersi cura della persona, di farsi carico dell'umano. Una prospettiva, diceva Don Valentino lunedì, che comporta un cambio di passo, perlomeno un salto di qualità per la nostra catechesi, che cosa significa questo cambio di passo, che cosa vuol dire fare questo salto di qualità. È stato un po' il tema dell'incontro del lunedì scorso. La catechesi, per dire Don Valentino, deve arrivare alla formazione della coscienza, non fermarsi semplicemente ad un livello cognitivo di trasmissioni, di nozioni, che pur deve esserci, ma la finalità della catechesi è la formazione della coscienza cristiana, dei bambini e dei ragazzi a cui ci si rivolge, perché la coscienza è il luogo delle decisioni, è a livello di coscienza che le persone decidono di essere dei veri credenti, si diceva. Per questo abbiamo un alleato formidabile che è lo Spirito Santo, lo Spirito Paraclito, lo Spirito di verità, promesso ripetutamente 5 volte da Gesù nei discorsi dell'ultima cena, nei discorsi dall'articolo 13 del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Il Cristo risorto è colui che dà lo Spirito. Lo Spirito entra in noi, è con noi e in mezzo a noi. E quindi il catechista, nella sua missione, sa di poter contare su questo alleato formidabile, su questa formidabile presenza, come diceva Sant'Agostino, lo Spirito Santo è il maestro interiore, che dimora nella coscienza. E è grazie a questa presenza che è possibile arrivare a formare nei bambini e nei ragazzi degli atteggiamenti. Non so se vi ricordate, Don Valentino ha parlato di questi atteggiamenti, che cosa sono gli atteggiamenti, per poterci spiegare un po' di cosa intendeva che l'atteggiamento, questo è stato riferimento al brano evangelico delle beatitudini. Intanto una definizione di atteggiamenti. L'atteggiamento è il modo, diceva Don Valentino, con cui io interpreto la realtà. È il modo con cui, in altre parole, interpretare la realtà vuol dire aprirsi alla verità che è presente nella realtà. E se io mi apro alla verità, ecco, accorgo il dono che viene dall'alto. Ecco, per poter spiegare tutto questo, Don Valentino ha fatto riferimento alla pagina delle beatitudini. E ha detto, dato che Gesù ripetutamente dice beati, 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 ecco, per 8 volte, qual è l'atteggiamento che ti permette di essere davvero felice? Qual è il modo con cui tu puoi interpretare, ecco, secondo verità, la felicità? Ecco, questo è l'atteggiamento che è richiesto, ecco, per poter interpretare secondo verità la felicità. L'atteggiamento, per esempio, è la povertà in spirito, la beatitudine. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Parlando di spirito, ecco, si fa riferimento evidentemente alla coscienza. E quindi si fa riferimento non tanto alla povertà di carattere materiale, ma ad una povertà di carattere spirituale. Un atteggiamento, diceva Don Valentino, che ti permette di aprirti al dono che viene dall'alto. Di essi è la regola dei temi. Questo per dire come gli atteggiamenti sono dei mezzi, non sono delle finalità, ma quelle finalità della catechesi, aprirsi ad un dono che viene fatto. Però se non ci sono questi atteggiamenti, non riesce ad accogliere il dono che Dio vuole farti. In questo caso, il regno dei temi. E quindi dal punto di vista catechistico dobbiamo porsi questo obiettivo, verificare il funzionamento della coscienza dei ragazzi e dei bambini, il modo con cui la loro coscienza interpreta la realtà e aiutarli a vivere, direbbe San Paolo, la vita in Cristo. La vita in Cristo è una vita profonda dal punto di vista cristiano, è una vita che viene vissuta in tutte le dimensioni della persona proprio a partire dalla coscienza. Dice il documento base della catechesi, il centro vivo della fede è Gesù Cristo. Dice ancora il paragrafo 57, solo per mezzo di lui gli uomini possono salvarsi. Da lui ricevono il fondamento e la sintesi di ogni verità. In lui trovano la chiave, il centro, il fine dell'uomo, nonché di tutta la storia umana. Cristiano è chi ha scelto Cristo e lo segue. Questa decisione fondamentale per Gesù Cristo è contenuta e compiuta ogni altra esigenza di conoscenza e di attesa della fede. Per cui la coscienza cristiana matura, che è la fedeltà dell'opera di Cristo, dell'educatore, lo deve portare proprio a fare questa scelta, la scelta matura e consapevole per Gesù.
Buonasera a tutti e ben trovati per chi un po' ci conosce dagli discorsi della Galeazza e ben trovati agli altri. Dunque, ho parlato anche io con Don Valentino appunto per collegarci nei discorsi e anche perché scendere a delle metodologie non è semplice, nel senso che c'è di tutto e di più. E il rischio è sempre quello di parlare e poi alla fine quando uno ha ascoltato dice vabbè, poi va avanti, con lo stesso. Allora quello che dirò stasera, la prossima volta, certo non ha la pretesa di cambiare, ma credo che questi incontri che voi fate, che si fanno normalmente, hanno sempre lo scopo comunque di porci in un atteggiamento. In un atteggiamento di conversione. Annunciare il Cristo Gesù cambia la nostra vita, l'ha cambiata, la cambia in continuazione e questo richiede un cambiamento continuo anche nell'annuncio. Non è che possiamo fare sempre la stessa cosa. Riprendo dalla prima alla quinta e poi ritorno dalla prima alla quinta, tanto ho già il mio programma fatto, esempio, no? Richiede proprio una continua novità, il rimetterci in cammino come discepoli. E qui mi leggo appunto così con quanto ha appena detto Stefano e diceva Don Valentino. La scelta matura e consapevole per Cristo è chiaro che prima di tutto interpella noi. E dovrebbe essere la domanda che ognuno di noi fa. Ma io nella mia vita, guardate che questo me lo pongo anche io, anche se sono una suora, perché non possiamo dare per scontato nulla. Ma il discepolo invece, ed è il Signore stesso, è l'azione dello Spirito che rinnova, che ti mette nella condizione di chiedersi, ma credi? In che cosa credi? In chi credi? In chi credi di credere? Va bene, se non voglio fare un gioco di parole, no? Ma per dire come quello che cercherò di dire, sperando di essere chiara, e credo un po' l'atteggiamento di fondo è quello di metterci umilmente in un ascolto, perché prima di tutto siamo noi che abbiamo bisogno, non tanto di imparare delle tecniche o dei metodi. Io vi racconterò anche una serie di esperienze che avvengono in altre diocesi. La prossima volta vedremo un metodo per più particolare. Ma il punto fondamentale riguarda cosa noi siamo disposti ad ascoltare e a cambiare per Gesù Cristo. Per cui che la nostra coscienza maturi verso di Lui, la nostra interiorità. Il problema non è insegnare i sette doni dello Spirito Santo. Il problema è vivere una vita guidata dallo Spirito. Il problema è trasmettere ai ragazzi, ai bambini, ai genitori, agli adulti, poi quali sono, come fa lo Spirito a parlarmi, cosa vuol dire una vita guidata dallo Spirito. Ci sono dei criteri, ci sono dei segni, come li capisco io? Ne abbiamo mai parlato insieme? Perché questo è il fondamento. Ecco, capite che il discorso è grosso, è importante. Questo non significa cambiare tutto. Questa è un'altra piccola premessa che vorrei fare anche quando si parla di metodo, perché cambiare tutto vuol dire non cambiare niente. Vuol dire piano piano, come discepoli, cominciare da piccole cose. Perché è dal piccolo che man mano può cambiare. Ed è in un dialogo, in un confronto tra catechisti, sacerdoti, tra chi nella Chiesa ha la missione, la vocazione di annunciare. Però guarda, se è stato tre mesi, io inizio. Allora, questa volta io riprendo alcuni punti di fondo, sapendo benissimo che ne tocco alcuni e non ne tocco altri, non si può fare tutto. Racconterò alcune esperienze, due soprattutto, per sentire così un po' come anche le cose cadono dentro alla realtà, dentro la vita di chiese particolari. E quindi preparo la prossima volta invece, mi fermerò un po' di più su un metodo che si chiama biblico simbolico, un aiuto che ci può venire appunto dalla parola di Dio, parola di Dio in voce. Allora, ho fatto qui alcune cose che vengono proiettate perché spero che così si dorme meno, si stanco meno più che altro, perché capisco che alla sera dopo una giornata di lavoro, siete cotti, voi soprattutto che venite da ore di lavoro, famiglia, eccetera, eccetera. Spero così di stancare un po' meno. E poi anche così, se abbiamo tempo anche per un po' di dialogo. Allora, inizio da alcune premesse generali che sapete molto bene, ma che sempre viene comunque richiamare. Sappiamo che il documento base ci invita all'idea che il fondamento di ogni metodo è la fedeltà a Dio e la fedeltà all'uomo. Non sono mai due fedeltà dove e non sono neppure due preoccupazioni diverse, come se una non avesse niente a che fare con l'altra, ma è un unico atteggiamento spirituale. Allora, è chiaro, no? Che il mio amore al Signore non può essere diverso dal mio amore per l'uomo. E per l'uomo vuol dire per chi ho accanto, non l'uomo in generale, ma per chi ho accanto. E si tratta della vita spirituale, si tratta di buona educazione. Questo lo dico perché, guardate, parliamo, io mi sento molto in famiglia, ecco. E la realtà spesso nelle parrocchie è anche quella che, insomma, ci sono anche delle persone, ma che con molta volontà, con molta così, no? Ah sì, io faccio questo, però io con quella catechista lì non voglio farci. Io faccio questo, però il prete. Cioè, è come se fossero sempre due binari diversi. La fede è una cosa, la vita poi è un'altra. No, è un unico atteggiamento spirituale. Ecco, da qui partiamo con la vita nello spirito. Lo spirito che ci muove e ci deve muovere su questo. E allora questo porta la Chiesa a scegliere le vie più adatte appunto per l'annuncio. Il documento base non indica solo un metodo, è molto aperto, ne indica vari. E questo è molto importante, perché vedete, lo spirito non si lega a delle cose che hanno un loro valore, ma non sono assolute. Ecco che allora partire, usare il metodo induttivo o il deduttivo, il metodo attivo, quello ciclico, preventivo, globale, graduale, tutto. È chiaro che la gradualità è importante, perché devo tener conto dell'età, ad esempio, dei bambini, ma anche con i genitori bisogna tener conto di una gradualità. I genitori che non sanno, che vengono da vissuti dove la fede o la formazione religiosa non c'è, è chiaro che non posso andare a fare un discorso teologico con un linguaggio che non sanno dove mettere. Cioè la gradualità, no? Va bene. Questo per dire, ecco, che è importante che noi conosciamo più metodi, più esperienze, perché ci aiutano a riflettere e le esperienze, come nella storia della Chiesa, la tradizione, quello che i padri ci hanno trasmesso e la tradizione della Chiesa e della storia insegnano, non sono io, sono per caso, è la ricerca continua che non solo fa l'uomo, ma fa anche il cristiano. E la domanda come annunciare il Vangelo è chiaro che mette in moto, ci costringe a mettere in moto non solo una cosa, non solo un metodo, ma vari. Perché alle volte è bene usare il metodo induttivo, alle volte invece bisogna, è meglio usare quello deduttivo. Alle volte si parte dalla parola di Dio, altre volte invece si parte dall'esperienza. Va bene. Vado avanti. Voi mi fermate quando volete interrompere così, perché non vorrei staccare. Faccio una piccola parentesi che però mi sembra importante per quello che io vorrei dirvi, ed è questa. Per secoli abbiamo avuto tre, potremmo chiamarli tre grandi, generatori della fede. E molti di noi escono, sono stati generati da questi grandi. Una è la famiglia, un'altra è la scuola, soprattutto la scuola elementare, e il paese. Cosa voglio dire con questo? Vuol dire che si nasceva dentro ad un contesto dove la fede veniva trasmessa. Il catechismo, io non sono cresciuta col catechismo di San Pio X, perché ai miei tempi era quello, dopo cominciamo. Il catechismo che cosa serviva? A dare contenuti chiari e corretti, precisi, a tutta un'evangelizzazione che avveniva su altri canali. Le nostre famiglie non avevano certo mica i mezzi di dire che trasmettere la fede bisognava dare un'ora a catechismo in parrocchia. Perché? Perché in famiglia si pregava, c'era il quadro della Madonna, c'era la nonna che diceva, eccetera, eccetera, ma così a scuola la maestra, così il paese. Questi grandi generatori, la parrocchia aveva il compito non tanto di generare, ma di nutrire, di curare, di rendere coerente la fede. Questo modello, guardate, è andato avanti per secoli, non è che è andato avanti poco, e spesso rimane ancora. In che senso rimane? Rimane nel senso che è vero che la parrocchia continua a sentire che ha il compito di nutrire, di curare. Ma va a nutrire e curare che cosa? Che spesso abbiamo la sensazione che non c'è nulla. Non so se a voi capita mai che i bambini vengono, ad esempio, a nessuno di loro insegnate a fare il segno della croce, una cosa molto semplice. Nessuno sa il Padre nostro. Nessuno magari è mai stato portato in chiesa, a messa. Iniziano quando vengono a catechismo. Vengono che è così. Qualcun altro invece qualcosa di più sa. Allora noi andiamo a nutrire, a curare dove ci troviamo di fronte a dei bambini su cui non è stato seminato, possiamo dire tra virgolette, no? Ma spesso ci troviamo anche con degli adulti, così, dei genitori, che però per motivi diversi portano i loro bambini. E ringraziamo il Signore per questo. Allora da qui, da questo problema di fondo, la Chiesa, varie Chiese locali, Sì, sono interrogati, ma dai dopo concili in avanti in poi, dove appunto è stato proprio sollecitato tutto il rinnovamento di una catechesi che si sentiva il bisogno di fare. E in questi anni è stato un rinnovamento continuo. E alcune diocesi hanno sperimentato via via dei modelli, dei metodi, proprio perché si sono rese conto che non funzionava più questo modello. Noi facciamo catechismo, ma i nostri bambini non hanno dentro di sé nessuna precomprensione. La cosa che viene normalmente è, no, andate a vedere delle opere d'arte, della storia della salvezza, così, no? Con dei ragazzi che non sanno niente di Bibbia. E dovete stare lì a spiegare quando, le immagini sacre, la Bibbia veniva spiegata, era la Bibbia dei poveri. Erano le immagini che raccontavano la storia sacra. Oggi tu hai dei ragazzi delle superiori, chiedo così, ma abbiamo visto Gesù, a volte non si sa bene che sarà, penso che sia esperienza concreta, ecco, no? Che viviamo. Bene. La prossima volta, quando vedremo insieme il metodo biblico simbolico, questo è nato in Francia, e inizialmente era diretto soprattutto ai bambini, proprio perché attraverso il racconto di storie della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, si voleva formare, si vuole formare i bambini e aiutarli a conoscere le storie della Bibbia, i personaggi, come Dio parla, come l'uomo parla con Dio, perché tutto questo non c'è più. Non c'è più. E alle volte noi ci illudiamo che questa ci sia ancora. Invece bisogna che siamo un po' davvero capaci di essere realisti. E con questo, ecco, non arrabbiarci, no? Ma invece con pazienza. Allora, tre grandi cambiamenti, tre grandi, diciamo così, prospettive sono venute a delineare in questi ultimi 20 anni e sollecitati sia dai documenti della Chiesa oppure i documenti della Chiesa poi hanno dato risonanza ad esperienze che già erano partite. Allora, un primo grande cambiamento è quello della prospettiva missionaria della pastorale nella linea del primo annuncio, non sono cose nuove e vado veloce. Cioè, non più la parrocchia che aspetta chi viene, ma la parrocchia deve uscire, deve andare, deve essere missionaria. Qui è un grossissimo discorso, perché invece la maggioranza delle nostre parrocchie è ancora così. Tu sei lì e i genitori vengono a iscrivere i bambini al catechismo, che va bene, non è sbagliato, attenzione. La Chiesa, così come anche tutto il ripensamento sulla catechesi, siamo ancora così, o invece davvero, come Gesù, andiamo a cercare. La Chiesa deve aprire le porte e uscire. Poi vi racconterò un'esperienza dove sono io, ma che ha i suoi limiti, ma è un'esperienza. Però questo è uno dei pilastri fondamentali. E sentire che la prospettiva è missionaria, cioè dove io sono chiamata ad annunciare, non soltanto in quell'ora in cui io ho i bambini, ma che io sono anch'io chiesa, la mia famiglia, la mia comunità, sono chiamata ad annunciare in tanti modi. E siamo chiamate ad aiutare a formare una coscienza. Per cui non ci può essere la dicotomia, no? Come fanno i ragazzi, la sera vanno in discoteca e fanno tutti i colori e poi la domenica mattina vengono a messa belli come il sole, come se tutto quello che avessero vissuto la sera prima, adesso non so, io vivo in città, se fosse quanto una... ci sono, questi sono, no? Oppure una cosa è quando vengo in chiesa, in parrocchia, un'altra cosa è quando sono da un'altra parte. Discorsi vecchi. essere missionario, sei cristiano ovunque sei. E la fiducia che una comunità dà che aiuta altri a diventare missionari nel luogo dove sono, perché la missione non la faccio solo io suora, il tuo catechista, ma aiuti il genitore a diventare portatore di Cristo là dove è nel lavoro, dove si vede che di chiede o di Dio non c'è niente, invece non è vero. Così per i bambini. Allargare un po'. Così. Così il pensamento di tutta l'iniziazione cristiana, non più vista in funzione dei sacramenti, così come è impostata, ma invece di un cammino di fede. Allora, Don Valentino parla di formazione della coscienza. Questo significa, non significa che non ci debbano essere i sacramenti, ma non è finalizzato ai sacramenti. Dei modelli di esperienze che sono in atto, alcuni hanno veramente rivoluzionato questo, altri invece continuano a tenere la cadenza che abbiamo. Ma prendendo una prospettiva catecumenale, cioè tutto quel percorso, prendendo il percorso della Chiesa antica, che preparava i cristiani a ricevere i sacramenti, vede i sacramenti come tanto uniti, non più divisi, dove l'Eucaristia riprende il posto che dovrebbe avere di culmine e fonte, non la crede. E poi un cammino dove appunto tutta la comunità, il ragazzo, il giovane, la famiglia, viene coinvolto, viene preparato, avviene il primo annuncio di Gesù Cristo, di che cosa significa vivere da cristiano. E poi con la mistagogia che continua dopo i sacramenti. Un altro grande cambiamento, sul quale credo Don Valentino ha insistito molto, è un annuncio centrato sugli snodi dell'esistenza umana. Tutta la ripresa del vissuto umano, del vivere umano. Voler dimenticare i contenuti? No. No. Perché sarebbe lo sbaglio che facciamo se noi consideriamo solo i contenuti. Avessimo solo un annuncio carismatico e lasciamo perdere tutto l'aspetto umano. No, l'uno e l'altro. Però quello di riprendere i fondamenti, i nodi dell'esistenza umana, e qui appunto il convegno di Verona, che è stato citato e conoscete bene, con gli ambiti della vita, questo richiamare questo vuol dire che cosa? Vuol dire che l'annuncio non lo posso fare al di fuori della vita delle persone, ma invece dentro, proprio invece ai punti importanti che le persone poi anche noi viviamo, gli affetti, la debolezza, il comunicare, il trasmettere, la cultura, la fede, l'impegno, nella città, nella polis e così via. Allora, queste un po', diciamo così, tre finestre importanti che devono essere aperte per aiutare in un processo di trasformazione. E allora i catechisti aiuto. Questi anni sentito tante catechiste dire aiuto, io non so, io non, in mezzo a tutto questo basta, non posso più. Oppure qualcun altro dice, ma basta una giustatina, domani vado a comprare una biga, oppure suora, un bel giochino che possiamo fare con i bambini, no? Dai, per questa roba qua è una bella attività, no? Che così. E pensiamo che così. Come andava? Andava benissimo, i bambini entusiasti. Di che cosa? Non si sa. Questa è la mia esperienza, non la vostra, Io vi racconto, voi siete avanti. Allora, come catechisti, allora, ecco, né l'uno né l'altro, no? Né uno rinuncia, ma neppure pensa che basta una giustatina. Basta trovare il sussidio giusto e si va. Basta trovare, no, imparando a leggere i segni del sussidio. allora cominciare, ad esempio, oppure continuare. Qui vedete, vado anch'io su accorgiamenti, perché d'altra parte è una formazione che dobbiamo fare noi prima. Allora, imparare a guardare, accogliere, comprendere i cambiamenti in atto. Guardare, accogliere, comprendere. Se voi vedete bene, è il dinamismo della fede. La fede, guardare, perché la fede ha una visione. Non è solo la visione delle cose, è anche una visione della vita. Accogliere, prima di comprendere. Se voi leggete bene la Bibbia, da quante volte, no? Prima viene, si suggerisce di essere accolto, poi dopo capirai, dopo imparerai a comprendere, facendo il cammino. E allora lo spirito come ci guida? Ci guida proprio in questo modo qua. Impariamo a guardare la nostra realtà, dove siamo, nella parrocchia dove siamo, con il gruppo che abbiamo, con i catechisti che siamo. Guardare vuol dire chiamare per nome le cose, alle volte anche se fa un po' male. Accogliere quello che siamo l'uno per l'altro, accogliere il positivo che si può realizzare e fare, cercare di comprendere quello che sta avvenendo. Se i genitori non mandano a catechismo dei bambini, cosa significa? Spesso ci arrabbiamo, no? Oppure accusiamo i genitori, colpa dei genitori, colpa di questo, colpa di quello, ma certo, ci sono tanti motivi. Ma come catechisti dobbiamo comprendere questo da un punto di vista dello spirito, perché i bambini non hanno nessuna colpa, alle volte neanche i grandi, perché ci sono delle situazioni familiari che vanno solo accolte e se si può sostenerle, non si può dare colpa. Farle o accusarle, no? Che così non va bene. La Chiesa davvero deve essere madre dei padri e lo è attraverso di voi, nell'accogliere soprattutto le situazioni messe peggio. E allora, ecco qua, no? Il Concilio Vaticano II come metodo diceva vedere, giudicare e agire. Una realtà. Ed è questa la modalità. Ecco, qui detto in un altro modo, ma lo spirito è questo, capite? Lo spirito ti costringe a saper guardare la realtà in profondità. Questi bambini, questi 10 bambini che io ho catechismo, come sono messi? Da dove, da quali famiglie? Come sono messi loro? 3 sanno il segno della croce, 6 non li sanno, 2 sanno il Padre nostro, l'altro non sanno. Niente. Allora, da dove partiamo? Perché guardare mi aiuta anche a dire, allora da dove parto? Ah, avrei dovuto partire da questa cosa qua, ma non hai un programma. Guardi, i bambini, l'umanità, accogliere tutto quello che loro danno, quello che sono, e cercare di comprendere che cosa. Ancora, le domande. Le diocesi, gli uffici catechistici, le parrocchie che hanno avuto il coraggio di mettere in atto dei grandi cambiamenti, anche proprio nella catechesi, sono state capaci di accogliere le domande. Le domande che vengono dagli adulti, le domande che vengono dai bambini, le domande che loro stessi si pongono quando sentono che non va così. Perché? Perché le domande nascondono un bisogno enorme di senso. Allora è terribile quando i bambini a catechismo non fanno mai domande. Attenzione, non noi che facciamo le domande a loro, perché questa è la scuola. Noi dovremmo aiutarli a porre a noi delle domande. E i bambini ne hanno tante, proprio tante. Solo che alle volte fa paura, perché la grande categoria, ma io non so cosa rispondere. E allora si cerca di sorvolare. Apro chiudo una parentesi. È morto un papà giovane, un mese fa, ma questo succede in tutte le parrocchie, no? Il figlio adolescente nel gruppo di giovani, e i maturi, giovani, che insomma, ci chiamiamo perché lui fa delle domande sulla morte e noi cosa diciamo? Le domande. E guarda che questo non possiamo demandarlo a nessuno. Cioè la capacità di accogliere, a volte domande anche dire, guarda, e dire magari, non lo so, non so, ti posso dire questo. Ma accogliere le domande, mai spiarle o non permettere che i bambini le pongano, anche quando sono difficili. Perché a chi le fanno queste domande? A chi possono fare? Così anche le volte le domande degli adulti, gli adulti fanno più fatica, ma hanno dentro tante domande. E spesso voi lo sapete, perché siete molto più di me dentro la realtà. E spesso c'è un bisogno enorme di avere riferimenti, cioè di avere qualcuno, almeno che ascolti la tua domanda. E che lo senti che non te la butta da una parte e che tu non hai detto una castroneria, ma che ci sta? Perché il Papa Francesco, no? Senza togliere nulla a Papa Benedetto, è un riferimento anche per quelli che non credono. Eh? Al di là del suo linguaggio semplice, al di là del suo modo, no? Al di là della... È perché sa cogliere le domande. E fa questo lavoro qua, e le domande le dice, e cerca di. Però capite che questo è un lavoro importantissimo, perché la coscienza si forma quando ha delle domande, non quando non ne ha. Quando non ne ha, fa quello che dicono gli altri. Invece formare una coscienza significa formare, porsi delle domande e a cercare risposte. Cercare vie, anche quando fanno male, anche quando non ho subito la risposta, ma la devo cercare, magari insieme ad altri, anche qui mai avere la pretesa di avere una risposta subito, che va bene, non saremo in padre eterni. Spesso dobbiamo anche dire, guarda, non lo so, però ci penso, la prossima volta ne riparliamo. E diventa anche per me un filo di crescita, capite? Ma le domande sono importanti. E alle volte bisogna lasciar lì, se durante un'ora di catechismo un bambino mi dice, salta su con una domanda. Dopo, adesso andiamo avanti perché dobbiamo. E voi avete la percezione che chi fa questa domanda si crea quel 3 secondi di silenzio. Dicevo dire che tutti hanno il fatto di attenti. Guai non accogliere quella domanda. Guai. Significa perdere un'occasione preziosissima, proprio mentre temiamo che loro ascoltino quello che abbiamo da dire noi. Ma noi non li abbiamo ascoltati. Allora, vedete, e qui è lo spirito che davvero ci deve guidare in questo. Perché lo spirito anche a noi pone delle domande. Anche lui ci mette su chi varrà. Come hai fatto oggi? Com'è andata? Essere discepoli del Signore, discepoli del Signore. Ecco, lo Spirito che ci guida dietro questo cammino. Essere discepoli vuol dire che noi seguiamo il Signore. Non seguiamo una guida del catechismo. Scusate, ma io non so tutto qua, veramente. No, non ho niente contro le guide, perché sono dei sussidi buoni. Ma non è possibile che un incontro di catechismo sia fatto perché io mi preparo e faccio tutto quello che c'è scritto nella guida del catechismo. E non ci metto niente di mio, non elaboro niente, non trasformo niente, non lascio che lo spirito trasformi in me. Tanto vale dare direttamente il sussidio in mano al bambino che colora la scheda e siamo già a posto. Adesso io esagero, un po' per stuzzicare, va bene? Però guardate, essere discepoli, vuol dire che mi metto in cammino. E significa che se seguo il Signore devo dedicare tempo, energia, che anche chiedendo aiuto, a prepararmi. Perché non si è discepoli così. Si è discepoli e annunciatori veramente mettendosi in gioco. Un altro punto importante, e questo vale per qualunque metodo, ma è anche uno dei grandi segni dello Spirito, che l'ebreo ci chiama oggi, dove viviamo, no, in un periodo dove è tutto un passaggio. E spesso noi vediamo che in tutto questo passaggio molti mollano, si molla negli affetti, si molla nella capacità di resistere alle tensioni, alle difficoltà, si molla su tante cose. E invece gli adulti, e gli adulti siamo noi, perché non vedo molti giovani, comunque anche loro sono chiamati per diventare adulti, siamo invece chiamati, uno dei compiti fondamentali è quello di supportare il passaggio. Altrimenti non siamo adulti. Faccio un esempio molto concreto che forse qualcuno non avrà già sentito, ma a me è molto... Si dice che i genitori devono essere capaci, soprattutto la madre, qui vale per tutti, di reggere, diciamo così, la morte, in questo senso. Quando nasce bambino, tu devi dire un no. No, questa cosa non la fai. È chiaro che nel momento in cui io appunto dico un no a un bambino, devo essere capace di contenere. Cosa vuol dire? Vuol dire che so benissimo che lui sta male, lo faccio star male, si crea una tensione, ma io inizio, ecco questo, sopporto, lo supporto, perché? Perché so che quel non va bene. È un passaggio importante che devo far fare al bambino, perché se gli dico sempre sì su tutto, lui non imparerà mai a fare alcuni passaggi esistenziali profondi, che formano la coscienza, tra l'altro. Dove nella coscienza impariamo a dire dei sì o dei no importanti. Allora, come cristiani, imparare anche questo dallo Spirito, a non mollare. Non mollare non vuol dire però essere degli eroi. Fino in fondo, no, certo, fino in fondo, no? Non con la durezza, voglio dire. Lo Spirito non ha mai la durezza. Lo Spirito è sempre invece no, qualcosa che se ti fa anche sperimentare il dolore, la morte, ma non ti abbandona, ti tira su e ti fa vedere altro. Supportare vuol dire non lasciarsi scoraggiare, non aver paura di fare delle scelte che siano educative. Questo vale anche quando con il gruppo di catechisti dobbiamo decidere alcune cose. Abbiamo sempre fatto così. Stai calmo. Cosa vuol dire abbiamo sempre fatto così? Invece che cosa è bene oggi con questi bambini? E aiutarsi a fare una scelta, aiutarsi a supportare dei passaggi che non sono facili. Quando in una comunità si decide di rinnovare qualcosa, anche nella catechesi, adesso vi racconto delle piccole esperienze così, con i genitori, con i genitori no, non vengo, hai visto? Dovevano essere in 70, sono venuti in 20, vedi? Ringrazio il Signore che sono venuti in 20, ma anche se venissero in 5. Devi supportare che un passaggio e dei cambiamenti non è che hai risultati, ma devi coltivare. E questo ci vuole tempo, pazienza. Mi dico delle cose che voi sapete molto meglio di me, però so benissimo che nelle parrocchie, quando si pensa, quando si ha anche il desiderio di cambiare qualcosa, si molla subito. E i catechisti spesso mollano, perché poi magari non sono supportati o dal parroco, oppure da altri, oppure le critiche. Invece da adulti, e con molta onestà, ma anche con molta, sì, no, anche dolcezza, bisogna mica fare le cose come se avessimo una crociata, o non è una crociata, no? Ma è invece un servizio, però, ed ecco appunto, non da soli, ma insieme. È vero che lo spirito muove dentro di ognuno di noi. Ma è vero anche, altrettanto vero, che lo spirito è dato per il bene della comunità. Non è dato solo per me stesso. E allora è fondamentale fare insieme, pensare insieme, progettare insieme, confrontarsi, perdere, tra virgolette, tempo per progettare. Magari una piccola cosa. Dove sono io, dopo 2 o 3 anni che ero lì, una cosa che abbiamo fatto ad esempio è stata quella che un anno siamo partiti molto tardi, cioè verso fine del 15 di dicembre, perché abbiamo dedicato 3 mesi, settembre, ottobre e novembre, come gruppo di catechisti per la formazione e per arrivare a fare delle scelte che avrebbero coinvolto dei genitori, richiedevano un consenso da parte dei catechisti, e abbiamo pensato di fare così, ci ha aiutato, poi non abbiamo fatto fatica, no, l'abbiamo fatta lo stesso, ma quanto è stato importante quel lavoro fatto insieme, proprio perché lo spirito non parla attraverso tutti, e mentre si ascolta. Bene. Allora, da tutto questo che vi ho detto, allora, in Italia sono nate alcune esperienze, che sono già in atto da 15-20 anni, non è da un anno soltanto, è già da un po'. Allora, io però potrei fermarmi un attimo se avete delle domande prima di raccontarvi due esperienze e poi magari se avete domande finali. Però fino a qua. Non so, qualche reazione, qualche domanda, qualche... No, bene. Allora, una prima esperienza che vi racconto. E per non andare troppo lontano e per non parlare troppo... Queste dove sono io? Modena, nella parrocchia di Gesù Redentore, sono lì da 8 anni, e questa è una parrocchia che è nata dalla fusione di 2 parrocchie, di 2 quartieri vicini, attualmente adesso è di 14.000 abitanti. Mettere insieme 2 parrocchie non vi dico la fatica, le lotte, gli attacchi di dinamità, cioè, sono stati anni, sapete tutto, molto bene, però eccolo là, quello che si diceva prima, supportare. A un certo punto il vescovo ha dato il mandato, dopo anni in cui si tira molla, tira molla, tira molla, il vescovo Vito Bocchi ha dato il mandato. E il parroco che attualmente è lì ha avuto la felicità di accettare questo incarico e l'ha pagato a caro prezzo. Però, chiaramente ha avuto anche un gruppo, no? Anche di là, che l'hanno aiutato davvero tanto. Purtroppo in queste fusioni, lo sapete, no? Non è facile. Perché è molto più semplice, non tanto tenere diviso. È che c'è una storia dietro. C'è una tradizione, cioè non è negativo, capiamoci bene, però il futuro della Chiesa italiana non è che vada in un'altra parte, andrà verso questo, andrà verso comunità cristiane che dovranno mettersi insieme, perché ci sarà un solo parroco, perché ci sarà un solo consiglio pastorale, perché ci dovranno fare le cose Allora lì che siamo andati avanti per un periodo con le due chiese, c'erano due chiese piccole, una era un punto fabbricato che è stato distrutto perché era distruggere, l'altra invece era in muratura, una chiesa più o meno grande come questa stanza, e da anni appunto bisognava costruire le chiese perché non erano sufficienti. Alla fine è stata costruita questa grande chiesa con la casa di carità e le opere parrocchiali. Però siamo andati avanti per un grande periodo, insomma, no? Le messe di qua e di là, gli incontri di qua e di là, eccetera, eccetera. Va bene. Ma arriviamo al punto, arriviamo per quanto riguarda invece la catechesi, la formazione dei catechisti. Anche qui, due gruppi che venivano da due cammini diversi, con due formazioni diverse, con due modi diversi, eccetera, eccetera, eccetera. E all'inizio si faceva tre corsi all'anno. E tre incontri erano già tanti, perché era una fatica bestiale. E si è cominciato con tre incontri all'anno, però per esempio per 2 anni, 3 anni si è tenuto fede a questo. E si è cominciato facendo in modo che i catechisti da una parte e dall'altra cominciassero a formare delle staff insieme. Si è passati a che cosa? Si è passati a fare un incontro mensile di formazione per tutti, catechisti e animatori, più gli incontri che ogni staff, cioè ogni gruppo, il gruppo della prima media, il gruppo della quinta, hanno per preparare i loro. Perché la formazione è importante e la formazione, tra l'altro, fatta insieme. Un'altra, detto a questa esperienza, che cosa si è venuto a innestare? Proprio perché si capiva che noi tra l'altro vediamo una situazione, siamo periferia nord di Modena, ci sono molte famiglie che vengono dal sud, molte famiglie di non italiani, e c'è tutta una tradizione nelle vie, non avevo mai visto i funerali civili. Invece io ne ho visti e ci sono ancora, cioè c'è ancora quella, no? Dove la chiesa è una cosa, no, molti anziani ancora davvero, è così, anche se poi magari appunto no, vengono in parrocchia perché hanno i nipoti, eccetera, eccetera. No, però ci siamo resi conto di che cosa? Che molti genitori che convivono, genitori che sono separati, genitori che non hanno battezzato i figli da piccoli, però adesso arrivavano, arrivano in parrocchia. E qui la domanda, che questi genitori vengono avanti con i bambini come se il mondo dei genitori non esistesse? Facciamo solo l'incontro con loro all'inizio dell'anno per dire, guardate, con i vostri bambini facciamo questo programma, come si fa a scuola? Facciamo 3 uscite all'anno, come si fa a scuola? No. È importante invece coinvolgere i genitori, la famiglia, perché questa è una delle caratteristiche di tutti i nuovi modelli di catechesi. Non si possono lasciare fuori i genitori. Appunto perché la fede non la trasmettiamo noi in un'ora di catechismo alla settimana. No, non è possibile, è irragionevole. La fede si trasmette a famiglia, si trasmette nella liturgia, nella partecipazione alla vita della comunità. Allora abbiamo iniziato con i genitori, inizialmente abbiamo fatto così, con i genitori di sinistra in prima e seconda elementare, siamo andati famiglia per famiglia a portare l'invito a venire spiegando che avremmo proposto ai genitori di fare un incontro al mese con loro, credenti o non credenti, e con i bambini. Per cui il primo anno l'abbiamo dedicato a fare un incontro al mese, bambini e genitori insieme. Quell'anno lì, tra l'altro quelli siamo anche del programma che facciamo, quello della diocesi, quell'anno lì ad esempio c'era il libro del Deuteronomio, il libro della diocesi, con tutto il tema dei comandamenti, della formazione del popolo di Dio e così via. Per cui nell'incontro con i genitori, bambini e genitori, facevamo la prima parte dove c'era il racconto biblico. E poi ci si divideva, i bambini andavano da una parte, i genitori dall'altra, e lo stesso tema veniva sviluppato, i genitori in un modo e i bambini in un altro. e poi ci si ritrovava insieme per la preghiera finale. Oppure qualche volta i bambini raccontavano alle persone cosa avevano fatto e i genitori dicevano ai bambini cosa avevano fatto e si davano impegno a casa. Siamo andati avanti 2 o 3 anni così, poi non ce l'abbiamo più fatta perché richiede forza. Però questo ha creato che cosa? Ha creato nella mentalità dei catechisti, anche se non ancora in tutti, l'idea che è importante che quando facciamo degli incontri, facciamo incontri genitori e bambini insieme e facciamo insieme lo stesso tema. Se invece vogliamo trattare un discorso educativo, lo facciamo in modo separato, pure abbiamo problemi, ma normalmente insieme. In modo che tutti sentono la stessa cosa, perché a casa poi, in qualche modo, ne parlano. E i bambini si sentono coinvolti in qualcosa che riguarda i grandi, e i grandi si sentono responsabili rispetto ai piccoli di quello che viene detto o fatto. Per cui, così, ed è un'esperienza che ancora si cerca di portare avanti con grande fatica, ve lo dico, con grande fatica. Però, diciamo così, siamo una parrocchia ancora con l'impianto tradizionale che però cerca, ecco, ha individuato, soprattutto, scusate, i due genitori. Perché i bambini non vengono, ma sono gli adulti. E allora da 3 anni, l'ultima cosa rispetto alla nostra esperienza, quello che vi dicevo, adesso con i genitori, ad esempio, è passativo che i catechisti facciano almeno più incontri durante l'anno con i genitori e bambini insieme. Anche lì non vengono tutti, lo sappiamo, ma non è questo il punto. Non verranno mai tutti. Ma noi ci animiamo, perché? Perché quei genitori che vengono, e alle volte sono anche genitori volanti, alle volte non frequentano. Però poi parlano con altri genitori. E viene fuori che parlando con altri genitori non sempre parlano in modo negativo, anche positivo. Abbiamo parlato di questo. Oppure, sai, abbiamo affrontato questo tema. E spesso viene fuori che, appunto, molte domande. E allora vedete, quei genitori lì, e questo io credo che è un segno dello spirito molto bello, sui quali tu non investiresti niente, perché dicono, diventano testimoni. E ci è già capitato dei genitori che arrivano, ma io sono venuto perché quel genitore là mi ha detto che avete fatto questo. Allora vorrei capire che cos'è. Quest'anno 10 genitori così sono arrivati così, non avevano iscritto i ragazzi a catechismo, non fanno le visite a scuola, ma sono arrivati in questo modo. Sono solo 10, 14.000 così. Niente, niente. Eppure. Questo e legato a questo, un'altra esperienza che come comunità stiamo facendo è questa. Proprio sempre con l'idea che sono gli adulti che hanno più bisogno. Da 3 anni a questa parte, tenendo il tema che dà la diocesi, quest'anno ad esempio è quello della trasmissione della fede che sta preso dagli ambiti appunto del Comune di Verona, noi abbiamo declinato la trasmissione della fede con i sacramenti come via di trasmissione alla fede. Allora cosa facciamo? Una domenica al mese si sospende tutta la catechesi, quella con i bambini, quella con le medie, quella con gli adolescenti, le superiori, quella con i giovani universitari, quella con i giovani adulti, si sospende tutto. E quella domenica lì, quest'anno lo facciamo al mattino, mentre gli altri cerebri hanno fatto il pomeriggio, quella domenica lì cosa succede? Succede che tutti a messa insieme alle 9:30, che è una delle due messe ordinarie, 9:30. Finita la messa, noi abbiamo solo parroco e poi abbiamo un padre deoniano che viene a visitare la domenica, padre Alberto Prezzi, e un altro prete del seminario perché ci sono altri. Comunque cosa succede? Finita la messa, i bambini escono, perché è stata molto una dei bambini piccoli, 10 minuti dove si introduce il tema, legato alla liturgia che abbiamo appena vissuto. Vedete, prima volta è stato sull'Eucaristia. Poi si esce e gli adulti, gli operatori pastorali vanno con Padre Lorenzo, i genitori, soprattutto giovani che hanno donne, vanno con Don Marco. Dei catechisti animatori a turno, si turnano, prendono invece gli altri. Allora, tre catechisti con i bambini delle elementari e fanno un'attività sul tema. Chiaramente questo vuol dire che ci si è preparati, così con gli adulti, così con i ragazzi, così. Nella stessa mattina, abbiamo per fortuna tanti ambienti, possiamo fare questo, avviene questo momento. Perché sempre l'idea è questo, che a casa parleranno. O prima o dopo parleranno, tireranno fuori quello che hanno vissuto. E nella stessa linea sono gli incontri del Vangelo e delle case durante la Quaresima. Dove? Soprattutto si cerca di farlo nelle case dove anche di chi non viene in chiesa fanno un percorso di 3-4 incontri, si invitano i vicini di casa, i vicini di condominio, si preparano degli animatori, dei catechisti, ma l'idea è questa, e si cerca di farlo anche con la famiglia intera, ma sempre con questa idea, abbiamo assunto questa idea. Così come non abbiamo la messa del fanciullo, ma certo la messa delle 11 è quella dove ci sono più bambini perché hanno anche il catechismo, se ci sono anche le 9 e mezza, lo spero, perché? Perché la comunità cristiana è fatta da grandi e da piccoli e non c'è una categoria. Allora noi abbiamo individuato queste due cose e su queste cerchiamo di lavorare, perché non tutto, non si può fare tutto, ma due cose. C'è chi invece, e ultimi 5 minuti poi io mi fermo, c'è chi invece ha provato a fare di più. La diocesi di Verona, anche la diocesi di Modena, in parte, non tutte le parrocchie, ma molte parrocchie. Così anche ad esempio in Piemonte. Siamo alla metodologia dei 4 passi. Nasce anche qui dall'esperienza di riformulare l'istituzione cristiana uscendo da uno schema scolastico. Prima annuncio, coinvolgimento dei genitori, la valorizzazione della domenica come giorno del Signore, giorno della comunità. Brevissimamente, che cosa vuol dire questo? Per essere, perché penso che siate stanchi anche di ascoltare e dopo diamo un po' di fiato più a domanda. Si propone così. Diciamo così che ci sono dei blocchi, c'è l'itinerario della catechesi, come lo facciamo tutto in un anno. Viene suddivisa per mesi e queste tappe mensili sono ritmate secondo una scansione settimanale. La prima settimana si incontrano i genitori. L'idea è quella che si coinvolgono i genitori. Anche qui, non tutti aderiscono. Le parrocchie che hanno assunto questo modello, non è che tutti i gruppi di catechismo fanno questo, no, perché non puoi imporre a tutti i genitori, soprattutto subito. Parti con una proposta che fai ad esempio ad alcuni, che fai magari a due gruppi soltanto. Allora, prima settimana si incontrano solo i genitori con i catechisti e si propone ai genitori di avere un percorso di riscoperta della fede attraverso un itinerario che non è fatto di conferenze, ma contenuti della fede dentro la vita che la trasformano, così come è impostato il catechismo dei loro figli. Allora, si trovano, questa mese facciamo questo, il sacramento dell'Eucaristia. Bene. Allora, il sacramento dell'Eucaristia, che cosa, qual è l'obiettivo, che cosa vogliamo dire, perché non si può dire tutto, anche qui non si può mai dire tutto, no? Si individua un obiettivo, un contenuto. Si sviluppa con i genitori e con i genitori ci aiuta anche a vedere come comunicare questo in famiglia, con i bambini. La seconda settimana c'è l'incontro delle famiglie. Allora, la famiglia con i propri figli fa l'incontro di catechismo, preparato con i catechisti. Quando ad esempio una famiglia dice io ci sto ma io non me la sento, si uniscono due famiglie, dove una e tanto partecipano insieme. che poi incontri in famiglia dovrebbe stare che una volta, ad esempio, vanno a trovare il nonno che è ammalato. Terzo incontro, la terza settimana, c'è un incontro invece di catechesi dei bambini. I bambini vanno per un libro classico di catechesi, normalmente però di un paio d'ore. Perché? Perché deve essere un momento di spesa. Ci si accoglie, si fa, perché altrimenti cosa succede anche da voi, no? Arrivano i bambini tra i compiti, oppure la scuola, e poi hanno un allenamento a casa, oppure hanno danno, cioè fa una cosa o un'altra, c'è dentro quell'ora lì, e va bene. No, no, invece fatto con un po' di calma, dove c'è il tempo proprio di guardarsi in faccia, di salutarsi, di parlare con i bambini, di chiedere come è andata, e di farli parlare, perché loro raccontano che cosa è successo a casa, che cosa si ricorda. La catechista riprende, magari anche, eccetera. Il quarto incontro, la quarta settimana, la domenica. Si trova la domenica per la messa, un'ora circa prima della celebrazione della messa. I genitori possono trovarsi col parroco oppure con una catechista e verificano l'esperienza fatta. I bambini, la catechista, invece anche loro raccontano ancora qualcosa e poi ad esempio preparano la preghiera, un gesto, un segno, da portare poi nella messa. Si va poi celebrare insieme. Ecco, perché questa esperienza? Questa esperienza che presuppone appunto che cosa? La condizione reale delle famiglie. Voi direte, ma qua si chiede di più? No, non si chiede di più. Oppure si chiede in modo diverso, si chiede di fare quello che per loro è possibile fare. Ripeto, non va a tutti, non è che potete dire a tutte le classi facciamo questo, no. Si tratta di individuare, può essere ad esempio che nella classe di quinta 10 famiglie accettano di fare questo, perché non è presentabile, però iniziarla significa, guarda, è una formazione anche dei grandi, favolosa, importantissima. E i genitori che non sono più soltanto lì per sentire se i bambini fanno bene o male, che intervengono solo quando c'è la prima comunione per i fiori in chiesa, per il vestito o per non so che cosa, ma non sono lasciati soli, perché l'altro problema che i genitori hanno è che si sentono addosso tutti, la scuola, però lasciati da soli. Invece no, la comunità c'è, il catechista c'è con loro. E la consapevolezza che il cammino può essere fatto solo insieme. Perché? Perché le catechiste sono brave, si sentono e si fanno aiutare da altri. Perché una volta l'incontro lo possono fare loro, un'altra volta chiedono al diacono, un'altra volta chiedono a un animatore, ad esempio, di fare una bellissima attività con i bambini. Non è mica detto che uno deve fare sempre tutto. La capacità del catechista, come dell'animatore, e anche la capacità di chiedere ad altri, che hanno altri doni, e di metterli in circolo, di metterli a disposizione. Ecco, io mi fermo. Possiamo fare così, lasciamo 3-4 minuti, non di più, magari se volete anche alzare in piedi, se vi volete parlare un attimo, poi ci sono delle reazioni, delle domande, così.